quello che dovremmo fare oggi e nelle volte prossime è affrontare i due capitoli centrali del libro della Signora, di quelli che, come abbiamo detto, si concentrano un po' sulla proposta teorica di De Martino. E ricordate che lei ha detto che pratica ha scritto questo libro esattamente perché, chiedendosi se fosse possibile identificare una proposta antropologica di De Martino riconoscibilmente sua, si è risposta di sì, e allora ci ha scritto questo libro, articolando tra le diverse parti in cui è costituito. I due capitoli centrali, appunto, sono essenzialmente dedicati ai termini più teorici, diciamo, che si trovano nella proposta antropologica di Ernesto De Martino, e i titoli che ha dato Signorelli a questi capitoli sono Il significato umano degli accadimenti e Presenza e crisi della presenza. Presenza e crisi della presenza è proprio una discussione specifica su una delle nozioni più, diciamo, caratteristiche delle analisi di De Martino, e quindi ci dedica una trattazione specifica. Nel capitolo col quale volevo cominciare oggi, che è Il significato umano degli accadimenti, viceversa fa un po' una rassegna dei temi, diciamo, e degli autori che sono riconoscibili come punti di riferimento e come ingredienti della riflessione di De Martino. E il significato umano degli accadimenti, che è un termine che torna poi, che riprende, diciamo, al quale accenna in apertura di capitolo e col quale poi chiude la trattazione, in realtà ha un doppio significato, cioè significato umano degli accadimenti. Questo che De Martino distingue da una descrizione puramente esterna degli accadimenti, cioè uno descrive come sono andate le cose, ma qual è il senso delle cose? Questo, diciamo, è un po' il cuore di quello di cui poi parliamo oggi, e cioè lo storicismo di De Martino. Giusto la volta scorsa qualcuno di voi dopo mi chiedeva: ma che si intende esattamente per storicismo, eccetera. Ecco, oggi non ho bene le idee chiare su come procedere, perché ho vari blocchi di argomenti da mettere insieme, qualcosa mi scorderò, ma volevo anche un po' parlare di questa questione dello storicismo. Storicismo, storia, accadimenti, cioè successione di eventi, di accadimenti. Ma per lo storicismo, per De Martino e per chi viene prima, non è interessante semplicemente dal punto di vista delle cronache dire cosa viene prima, cosa viene dopo, chi ha fatto cosa, eccetera. Quello certo è la base, diciamo, è la ricostruzione della successione degli eventi, che è fondamentale, ma non ha senso fermarsi alla descrizione esterna. Bisogna andare appunto al significato. L'espressione che De Martino usa, appunto, è significato umano degli accadimenti, ma umano vuol dire almeno due categorie di umani: lui stesso, cioè il ricercatore, lo studioso, il filosofo, lo storico etnografo, e le persone che lui studia da etnologo, da storico delle regioni, da storico etnografo, eccetera, eccetera. E le due cose, come vedremo, non sempre coincidono, né come assunti, né come risvolti pratici del significato che uno dà a questi accadimenti. Il significato umano degli accadimenti, dal punto di vista delle persone che vengono studiate, essenzialmente viene fuori grazie al lavoro etnografico in antropologia, cioè andando sul terreno E vedendo le persone all'opera, parlandoci, intervistandole, e in qualche modo puntando a ricostruire quello che gergalmente si chiama il punto di vista dei nativi. Quello che lo studioso ci mette di suo è una cosa in un certo senso più difficile da definire, perché si parte con delle ipotesi, con degli assunti teorici, ma poi si tratta di metterli alla prova concreta di quello che si trova sul terreno, che auspicabilmente non è quello che si pensava già prima di andarci, che ci fosse, se no andarci diventa un po' inutile. E quindi questo costringe fa un effetto di retroazione, costringe a rimettere in causa anche le premesse teoriche con le quali si va sul terreno. Abbiamo parlato la volta scorsa della proposta di umanesimo etnografico, che su una prospettiva molto generale, molto distante, molto in un certo senso teorica, ma anche molto concreta per il risvolto pratico che ha di influenzare l'atteggiamento del ricercatore di De Martino nella fattispecie, umanesimo etnografico di fatto è proprio un rimescolamento delle cognizioni, dei punti di vista, degli approcci, delle etiche, delle culture che interagendo fra di loro si influenzano l'una con l'altra. Quindi questo tema del cambiamento in relazione a quello che vai poi a trovare effettivamente nella ricerca, cioè, è molto presente a De Martino. Le due osservazioni da cui parte la Signorelli in questo suo excursus sui punti di riferimento, diciamo, teorici del lavoro di De Martino, sono essenzialmente centrate su fare un po' simile al discorso dei valori, che non c'è, che abbiamo accennato in precedenza, che non c'è mai un vuoto di valori, beh, non c'è neanche mai un vuoto di teoria. Non esiste, così come non esiste di fatto la possibilità del ricercatore disinteressato che va in modo completamente obiettivo e spoglio di qualsiasi pregiudizio a fare ricerca sul terreno, non si dà la possibilità di un ricercatore che non abbia, qui stiamo parlando di antropologia, che non abbia concezioni e idee sue, mutuate anche da altri autori, eccetera, ma con le quali va a fare ricerca. Non ci può essere vuoto di teoria. E quando si proponesse, si rivendicasse o anche si sostenesse la bontà del fatto che una prospettiva teorica non va, per esempio si può dire, ma non dobbiamo mettere la teoria davanti ai fatti, insomma ci sono vari modi per esprimere posizioni di questo genere. Di fatto alla fine diventa solo semplicemente cattiva teoria in opera, nella migliore delle ipotesi, quando non è un'operazione truffaldina per mascherare le opzioni teoriche realmente in opera, che però non vengono dichiarate. Signorelli fa anche qualche esempio a questo riguardo, relativo alla proprio iniziative che magari in campo turistico, in campo di politica culturale, eccetera, vengono messe in opera facendo riferimento a una di fatto appunto cattiva antropologia e che produce risultati perniciosi. Ma insomma, questo è secondario, si può vedere, poi lo potete vedere voi direttamente. Non c'è vuoto di teoria e Signorelli, diciamo, identifica nel tema dello storicismo l'opzione teorica che De Martino non abbandonerà mai. L'approccio che Di Martino non abbandonerà mai. E su questo è qui che appunto mi si poi un po' confondono i piani del discorso che vorrei sviluppare, perché io ho cercato anche un po' di vedere prospettive diverse e punti di vista diversi su questo. Signorelli dice: la costante presenza nel suo pensiero e nella sua ricerca di un orientamento storicista. Pur con aggiunte e sviluppi di cui si parlerà più avanti, la teoresi de Martiniana è, come vedremo, sostanzialmente fedele all'originario impianto storicista. Questo dell'approccio storicista, della metodologia storicista, è una costante nel lavoro di De Martino e, diciamo, come sfondo teorico della sua ricerca per la Signorelli. Ora, cosa si intende per storicismo? Io mi sono andato a riprendere un saggio di un bel po' di tempo fa di Pietro Clemente, che è una persona che abbiamo già menzionato qualche volta e di cui avremo modo di leggere, l'ho messo nella dispensa, uno dei suoi, io ho scritto essenzialmente direi tre saggi in cui De Martino è più presente. Nella dispensa ne ho messo uno, questo è un altro. È un saggio dell'85 che si chiama Alcuni momenti della demologia storicistica in Italia e stava in una raccolta che si chiama L'antropologia italiana, un secolo di storia, curato e prefato da Cirese, con scritti di vari autori: Pietro Clemente, Alba Rosa Leone, Sandra Puccini, Carlo Rossetti e Pier Giorgio Solinas. È uno dei pochissimi libri di antropologia italiani che parla esplicitamente di storia degli studi, e lo fa non con un approccio manualistico, cioè un racconto che comincia dall'inizio e arriva il più lontano possibile, ma con alcuni saggi che appunto vanno in profondità su determinati temi. È un filone poco coltivato negli studi antropologici italiani, c'è questo libro. In seguito di approccio squisitamente storico ha fatto uso e si è occupata in particolare Sandra Puccini, che è una delle autrici qui rappresentate, e attualmente Enzo Allegro, che ho già citato e di cui ho messo nei link delle lezioni un paio di saggi che sono poi di argomento specificamente de Martiniano. Il contributo di Clemente a questo volume si chiama Alcuni momenti della demologia storicistica in Italia. Questo titolo non fa proprio giustizia del contenuto del saggio, perché la parola demologia di fatto si riferisce a soltanto una branca degli studi antropologici nella quale De Martino non può essere fatto rientrare praticamente per nulla, e Clemente lo dice chiaramente. La demologia è il nome moderno di storia delle tradizioni popolari o studi di folklore. De Martino folclorista non è stato mai, si è occupato di cose di cui gli studiosi di folklore si sono occupati, come il tarantismo, come la magia, come la lamentazione funebre, ma non da una prospettiva folcloristica, non da una prospettiva di storia delle tradizioni popolari. E in questo saggio Clemente si occupa molto di De Martino e di un altro autore, Giuseppe Cocchiara, che tra l'altro ho scoperto rileggendo questo saggio, non lo ricordavo assolutamente, che era coetaneo di De Martino, era nato nel 1908 che è andato effettivamente in cattedra Cocchiara come storia delle tradizioni popolari, mentre De Martino, ricordate, ebbe la cattedra di storia delle religioni. Però anche Cocchiara si è occupato di molte altre cose. Ciò che accomuna questi due autori è un approccio, diciamo, esplicitamente storicista. E questo saggio di Clemente fa un po' il punto sull'importanza della prospettiva storicista negli studi antropologici italiani, però giunge a delle conclusioni un po' diverse da quelle di Amalia Signorelli rispetto anche a De Martino, e in buona sostanza dà molta meno importanza allo storicismo nell'economia del lavoro e del pensiero di De Martino, che in qualche modo nella ricostruzione di Clemente va oltre lo storicismo, e dopo i primi due libri sostanzialmente lui dice non ha più una rilevanza, al di là di quello che De Martino continua a sostenere e a dichiarare, non ha più una grande rilevanza concreta. Ora, storicismo, quando uno dice storicismo, se andate a vedere anche banalmente un dizionario di filosofia, trovate subito tre nomi: Vico, Hegel e Croce, come punti di riferimento, che sono un po' i punti di riferimento che chiunque abbia adottato questa prospettiva esplicitamente rivendica. E Vico, Hegel e Croce curiosamente si situano esattamente a un secolo di distanza l'uno dall'altro, fine 600, prima metà 700 Vico, fine 700, prima metà 800 Hegel, fine 800 e prima metà del 900 Benedetto Croce. Estremamente all'ingrosso i punti che si possono, diciamo, individuare in comune in questo filone sono l'interesse a cercare una legge razionale del divenire storico, una laicità integrale, una prospettiva integralmente laica, cioè in questo divenire storico si individua, con prospettive diverse, con tagli diversi, eccetera, ma lo svolgersi di quello che assume nomi diversi, che Croce per esempio chiama lo spirito con la S maiuscola, che è però una faccenda esclusivamente e interamente umana e prescinde integralmente e radicalmente da qualsiasi intervento provvidenziale, religioso, di qualsiasi prospettiva di trascendenza della storia. La storia e lo sviluppo dello spirito è pura immanenza, cioè qualche cosa che sta dentro, che si riconosce proprio nel contenuto dello sviluppo storico, e non c'è bisogno di fare richiamo e riferimento a nessuna ente che in qualche modo crea origini, progetta destinazioni, eccetera. La storia non ha fini, cioè obiettivi, cose da realizzare, è uno sviluppo appunto in qualche modo della razionalità umana, che si trascende i singoli individui, i singoli gruppi umani, eccetera, ma che non è il prodotto di qualche entità esterna. Tant'è che il motto che citiamo a mo' di proverbio, il reale e il razionale di Hegel, è di fatto la sintesi di questo, cioè nella storia c'è l'esplicazione della razionalità umana, e per converso tutto quello che si è dato nello sviluppo storico in qualche modo riflette questa razionalità, ma non c'è nulla fuori, oltre, extra, in nessuna prospettiva meta storica. L'approccio comune che Hegel e Croce e altri hanno condiviso è quello di una filosofia della storia che in qualche modo è totalizzante. cioè la pretesa di dare delle spiegazioni di carattere generale in cui tutto debba rientrare, la creazione di sistemi. Questo, diciamo, è una cosa che per esempio mal si combina, lo vedremo, con uno stile molto più, è stato detto, eclettico di un De Martino, con le necessità, e qui si chiuderà il discorso del capitolo della Signorelli che dà una sua interpretazione dell'eclettismo teorico di De Martino. Chi ha necessità di andare sul campo, chi per mestiere fa quello che va sul campo e va in mezzo a persone che, diciamo, presumibilmente hanno loro, appunto, punti di vista, culture, eccetera, è compito dell'etnografo ricostruire, è un po' difficile, avere l'approccio di far rientrare tutto questo in un sistema, di dovergli trovare semplicemente una casella dove sistemarli e dove classificarli. Questo non è l'approccio di De Martino ed è appunto una delle caratteristiche che lo differenziano e lo distanziano da un atteggiamento molto più appunto coerentemente sistemico e sistematico di un Croce. Però questi punti di riferimento di fondo, cioè la laicità della ricerca, il fatto che la storia si svolga per suo proprio movimento, senza far riferimento a enti, entità esterne, è una cosa che effettivamente De Martino continua a condividere per tutta la vita. Se questo però poi si debba chiamare o non storicismo, questo è un altro paio di maniche. Per Signorelli sì, cioè lei è dell'opinione che sia giusto continuare a qualificare di storicista l'approccio di Signorini, di De Martino. Per Clemente, per esempio, no, cioè Clemente non la pensa così. Il saggio di Clemente per indagare sulla presenza dell'approccio storicista negli studi antropologici italiani parte dal libro di Croce del 38, La storia come pensiero e come azione. Era un libro che De Martino ha citato esplicitamente nei suoi scritti, in particolare quello del 53, Etnologia e Cultura Nazionale, in cui dice, lo segnala esplicitamente come uno dei punti di riferimento fondamentali per la fuoriuscita dal fascismo sua, ma di tanti altri giovani intellettuali all'epoca, con una forte connotazione etica presente in questo scritto di Croce del 38, La storia come pensiero e come azione, e questa effettivamente è una ispirazione, anche questa che è rimasta sempre a De Martino e che lo ha caratterizzato, cioè della forte unione fra teoria e pratica, fra impegno conoscitivo e impegno trasformativo, esplicitato, come abbiamo già detto, fin dal suo primo libro, Naturalismo e Storicismo e Letnologia, quando non aveva scritto nel 40, è andato in circolazione nel 41, non aveva ancora nessuna, neanche possibilità, ma nessun orizzonte di attività concreta sul piano politico, ma lui rivendicava da subito, ricordate i pezzi che abbiamo letto, il valore di battaglia culturale e quindi poi di fatto come ricaduta anche politica, cioè politica in senso lato, delle prese di posizione teoriche e diceva il posto, dobbiamo assumere un posto di battaglia, il contenuto della battaglia dello storico è quello dell'incremento dell'autocoscienza che poi illumina l'azione. Illumina l'azione, cioè è lì che poi si deve andare a parare. E questa era un po' la cifra di questo libro del 38 di Croce, che appunto Clemente prende come punto di riferimento per questa sua ricostruzione, anche per gli influssi concreti che ha avuto negli sviluppi delle scienze umane in Italia, e serve anche a fare un po' il punto di una serie di posizioni che caratterizzano quello che si chiama storicismo e che con le scienze umane normalmente ci litiga. Quindi il fatto che Croce sia rimasto influente per un De Martino, perché di lui ci occupiamo, ma per una intera schiera di intellettuali anche di sinistra nell'immediato dopoguerra, che cercavano di tenere insieme Croce e Gramsci, Croce e il marxismo, per cui si parla di storicismo appunto anche marxista, disegna un panorama complesso. Non dobbiamo farci venire per forza l'ansia di mettere tutte le cose al loro posto e darci un'immagine per forza coerente. La complessità c'è, uno cerca onestamente di chiarirsi le idee, ma non deve avere l'obiettivo di ridurre o annullare la complessità. È centrale nella posizione di Croce, primo, sostenere che l'unica vera scienza è la storia, la filosofia rappresentando la parte della autocoscienza del lavoro di storico. Tutte le altre, quindi per esempio le scienze naturali, non sono vere scienze, non sono vere conoscenze, così come la filologia in campo umanistico. Gli approcci più squisitamente documentari, che si limitano a, diciamo, registrare il reale, hanno uno scopo sussidiario, ancillare, strumentale rispetto alla vera scienza, rispetto alla vera conoscenza. Questo ha poi un risvolto pratico, naturalmente, cioè crea una gerarchia. Per esempio è stato detto largamente, è colpa di Croce, dell'influenza di Croce, se tante discipline in Italia hanno faticato a svilupparsi, hanno faticato a prendere piede, eccetera eccetera, perché se c'è una gerarchia dei saperi, evidentemente quelli che sono considerati di serie B e di serie C non c'è proprio un grande incentivo a coltivarli se si subisce una certa influenza. Su questo per esempio Clemente non è molto d'accordo, dice un po' troppo semplice dare la colpa a Croce se gli studi antropologici italiani nell'epoca tra le due guerre e successivamente hanno avuto uno sviluppo piuttosto asfittico. Guardiamo piuttosto prima in casa nostra. La ricerca delle leggi, delle ricorrenze, delle generalizzazioni che sono proprie appunto, per esempio, delle scienze naturali, a Croce non interessano. Le considera un sintomo appunto di una caratteristica di queste che non sono vere discipline scientifiche, ma hanno semplicemente uno scopo di supporto alla vera conoscenza, che è quella storica. E come si fa la vera conoscenza storica? Questa è la chiave anche del discorso che fa De Martino tra naturalismo e storicismo, elettrologia e mondo magico. Bisogna porsi dei problemi, individuare nello sviluppo storico dell'umanità dei problemi e usarli come chiave di interpretazione e in qualche modo filo che attraversi tutta la parte, diciamo, di storia che si prende in esame, intorno a cui ricondurre le indagini che si vengono facendo di carattere più empirico. E sono problemi che partono dal presente. La storia è sempre storia del presente. È ricostruzione del passato, sì certo, ma a partire da problemi del presente, cioè lo storico, vivendo coscientemente, intervenendo nella sua epoca, interroga il passato in funzione di sollecitazioni che gli vengono dall'interagire, dall'interazione col tempo presente. La particolarità, anche questo l'abbiamo già accennato, di naturalismo e storicismo nella teologia di De Martino è che da tutto questo impianto che lui fino allora mantiene in pieno, sposa in pieno e considera come il suo orizzonte teorico, e volerci far nascere da tutto ciò una etnologia storicista. E l'etnologia non è un caso che non rientrava appunto negli interessi di un croce o dei crociani, perché si occupa di popolazioni, di culture, che come abbiamo letto nel pezzo di Croce che abbiamo letto alla fine della volta scorsa, sono non storia, è il negativo della storia, è qualcosa che sta fuori, che non ha capacità di farsi autori del proprio destino da parte di questi popoli o di questi borghi, se si parla delle società occidentali. Dunque non ci interessano, dice Croce, dicono i crociani pigri nella definizione di De Martino. Lanciare il progetto di un'etnologia storicista è già un elemento, se non di rottura, di forte tensione nel sistema idealistico, dello storicismo idealistico. De Martino sposa in pieno l'approccio di dobbiamo partire da un problema, e mettendo insieme da un problema storico, mettendo insieme quello che lui realmente ha scritto e quello che a posteriori possiamo riconoscere da un punto di vista critico come senso di quello che lui ha scritto, troviamo almeno due elementi. Quello che dice esplicitamente De Martino è di indicare come oggetto possibile di una ricerca di rilievo storico per la fondazione di un'etnologia storicista la ricostruzione della concezione del mondo magica, della Weltanschauung, dice De Martino, cioè della visione del mondo, della concezione del mondo del magismo. E questo è un approccio, appunto, secondo i canoni dello storicismo, unificante. Cioè io attraverso una ricostruzione etnologica comparativa, quello che critica naturalisticamente fa l'etnologia classica, io lo faccio alla luce di questa problematica. E anche questo è un elemento di fuoriuscita dai quadri del crocianesimo. Che concezione del mondo esprime quella che mi si presenta come civiltà primitiva, caratterizzata in primo luogo dal ricorso e dalla centralità della magia e dei maghi, degli sciamani, eccetera? Che visione del mondo esprimono queste società, a partire dal mondo magico, non ancora il naturalismo e storicismo, la chiave della presenza, della crisi della presenza, del rischio della crisi, del riscatto della presenza e quindi del ruolo in questo senso dello sciamano, del mago, eccetera, come Cristo magico, come salvatore, diventa la risposta a questa domanda che lancia il naturalismo e storicismo. In naturalismo e storicismo ancora non c'è questa risposta, il concetto di presenza e crisi della presenza non è ancora in opera, entra nel mondo magico e in qualche modo questi due libri si rispondono su questo approccio anche Clemente dice qui è organicamente e coerentemente storicistico, ma se andiamo anche un po' oltre la lettera dei testi di De Martino, dice Clemente, fin da naturalismo e storicismo e etnologia, in realtà sembrerebbe che la vera interrogazione che parte dal presente di De Martino come sua urgenza e come tema unificante di tutta la sua ricerca è il tema della crisi dell'Occidente, della crisi della coscienza occidentale, quello che appunto sempre nel 53 Etnologia e Cultura Nazionale lui dice, ma io lì non cercavo l'arcaico eccetera come facevano gli etnologi tedeschi, io volevo rendermi conto di che diavolo succedesse in Europa dove sciamanizzava Hitler e nel naturalismo e storicismo la parte che tutti i saggi, tutti i libri dedicati a questo volume di De Martino citano regolarmente, seguendo l'esempio di De Martino che si autocita nel 53 nell'articolo Etnologia e Cultura Nazionale, è il pezzo in cui lui dice la nostra civiltà è in crisi. Questo in realtà è il suo punto di partenza, Clemente dice, questo è la vera stimolo che lui sente e al quale intende dare una risposta con le sue indagini, ed effettivamente questa è una interrogazione che lo accompagna per tutta la sua vita e in tutti i suoi progetti fino appunto a quello finale che doveva essere il lavoro sulla fine del mondo, dove c'è proprio fortissima questa tematizzazione. E tra l'altro mi dispiace che non possiamo mettere in lettura gli articoli non in italiano, perché un articolo molto recente di Carlo Ginzburg, proprio dedicato alla fine, al libro La fine del mondo, abbiamo nella dispensa un dibattito con vari autori in cui interviene anche Ginzburg che dibatte con la Gallini, insomma dice delle cose interessanti, ne parleremo, ma in questo saggio recente uscito su una rivista francese Gradiva, lui fa tutti dei ragionamenti sulla crisi del mondo sulla fine del mondo che sono molto interessanti, perché qualsiasi cosa scriva, dica e di cui si occupi Carlo Ginzburg è sempre interessante, ma lui alla fine lancia una cosa abbastanza che colpisce, diciamo, e dice che De Martino per tutta la sua vita è stato bravissimo, interessantissimo a lavorare sul tema della crisi, ed è lì che si trova la vivezza dell'opera di De Martino oggi, e basta. Cioè dice, il De Martino positivo non mi convince, il De Martino dell'ethos del trascendimento non mi convince. Lui è particolarmente affascinato ed estimatore dal De Martino studioso della crisi, è particolarmente abile, parla appunto del libro della fine del mondo, a scavare nella sofferenza specificamente dell'Occidente, specificamente della civiltà occidentale, con tutta la parte che nella fine del mondo è dedicata alle apocalissi psicopatologiche che lui mette in relazione alle apocalissi culturali, e alle apocalissi culturali come quella che si disegna nell'Occidente capitalista contemporaneo di De Martino, e che lui va ad analizzare andando a vedere le opere di romanzieri come Camus, come Moravia e altri, E lì dice Ginsburg che c'è il De Martino che ci insegna e ci continua a far pensare. Nel suo articolo poi fa tutti dei paralleli sul piano cinematografico con un film che uscì nel 62 di Michelangelo Antonioni che si chiamava L'Eclissi e che Ginsburg fa l'ipotesi che sia stato proprio l'elemento scatenante per far precipitare nella testa di De Martino l'idea del progetto Fine del Mondo, sul quale già stava lavorando, ma nel fargli dare una certa fisionomia, che è quella che poi troviamo in tutti i suoi appunti e tutte le sue carte, dice, secondo me c'entra Antonioni con il suo film L'Eclissi. Quindi c'era tutto un clima tra anni 50 e primi anni 60, che dice Ginsburg, De Martino è bravissimo a scavarci dentro, però è come se ne facesse un grande autore della crisi che però si ferma lì. De Martino ha l'ambizione di completare il suo lavoro, la sua proposta con tutta una serie di parti in positivo. Beh, per esempio, con Carlo Ginsburg non trova che queste non siano particolarmente convincenti. E questo in qualche modo un pochino ricorda l'approccio di molti anni prima di Pietro Clemente, che discute dello storicismo di De Martino, perché Clemente dice questo nesso fra riflessione sulla crisi della coscienza occidentale e l'indagine storica sul magismo, che parte con il mondo magico, ma poi si realizza nel nostro meridione con la Lamentazione funebre, con la magia, bassa magia lucana e il tarantismo. Questa interrogazione fra questi due poli, quello colto e quello popolare, è di fatto la cifra teorica che rimane in De Martino e che lo caratterizza in tutto il suo lavoro. Ma questo in qualche modo per Clemente nei lavori successivi non ha molto più senso definirla storicista. A rigore di storicismo, De Martino costruisce tre indagini, i suoi tre volumi, appunto, Morte e pianto rituale sulla lamentazione funebre, sulla magia, sulle pratiche magiche popolari e La terra del rimorso sul tarantismo, con un impianto appunto esteriormente che risponde ai canoni di un'indagine storicista, cioè individua un tema, una istituzione, collocati in un'epoca, in un contesto specifico, e su questi lavora. Per esempio, su De Magia dice che questo vuole essere un contributo a una storia, a un modo rinnovato di fare storia del meridione italiano, a rinnovare l'approccio alla questione meridionale, eccetera. Però Clemente dice queste parti storiche, o questo aspetto di lettura storica di questi lavori, alla fine, un po' appunto sembra quello che dice Ginsburg su altro piano, non sembrano molto fertili, non sembrano molto convincenti, non sembrano necessari. Cioè le tematiche che De Martino individua fin da naturalismo e storicismo a mondo magico, porta avanti in tutti i suoi anni di indagine etnografica e poi riprende a livello teorico nella fine del mondo, sono i temi suoi appunto che ormai si organizzano intorno al tema della presenza, della crisi, eccetera. Però tutto sommato, questo inserimento in contesti storici specifici e un'applicazione di questa problematica a istituzioni specifiche, come sarebbe proprio appunto di un'etnologia storicista, non risultano la cosa che perdura e permane di De Martino. Rimangono queste sue tematiche di fondo e che in qualche modo hanno perfino un approccio che allo storicismo sarebbe vietato, cioè quello di proporre e arrivare a delle conclusioni di carattere generale che hanno una validità che trascende la singola istituzione storica che viene studiata. Questa era un'osservazione che fece in una recensione a Sud e Magia anche Alberto Cirese, quando diceva sì, bellissime le pagine di De Martino, però in fondo perché chiamarlo storicismo? Cioè qui andiamo oltre, qui ci sta dicendo delle cose che hanno un valore di carattere più generale rispetto al singolo caso studiato. In uno dei due volumi monografici che la rivista La Ricerca Folclorica ha dedicato a Ernesto De Martino, mi sembra nel 1986, numero 13, i curatori, Gallini, sicuramente, non mi ricordo se anche Signorelli, chiamarono vari autori a intervenire, fra cui anche Cirese. Cirese scrisse un articolo che sosteneva la possibile complementarità di un approccio storicista con un approccio di carattere generalizzante. Lui lì parlava di strutturalismo e di analisi strutturali. Cirese è stato considerato a lungo uno dei campioni dell'uso dei metodi strutturali negli studi, diciamo, sulle culture popolari, e quindi però diciamo, i metodi strutturali come campioni della generalizzazione, lo storicismo come basato sulla individuazione e sul rifuggire appunto dal cercare leggi e generalizzazioni. Cinese dice: guardate, secondo me le due prospettive non si escludono. Nella ricerca concreta possono viceversa essere complementari, e lui dava una interpretazione, una lettura dei lavori etnografici di De Martino anche in questo senso, quindi in qualche modo forse non distante dalla interpretazione di Pietro Clemente, il quale appunto parla proprio al contrario di quello che fa la Signorelli, di un distacco di De Martino dallo storicismo. Non certo esplicito, ma in qualche modo un affrancamento, un liberarsi da, un non aver più bisogno di, essendo appunto cambiate proprio le tematiche di cui si occupa, eccetera. E anche la lettura delle tematiche più sue assume, secondo Clemente, accentuazioni diverse. Nel mondo magico si faceva spazio, in buona ortodossia storicista, al ruolo dell'individuo nelle società primitive, per esempio, cosa anche questa molto eterodossa rispetto a un approccio cruciano, ma buono da un punto di vista storicista, l'idea del Cristo magico, cioè il protagonismo del singolo, dell'individuo che in una comunità svolge un ruolo attivo, fondamentale, eccetera, e un interesse per questo ruolo individuale. Per esempio, nelle tematiche della fine del mondo cambiano di segno, cioè il protagonista non è più il Prometeo che dà, salva e produce la cultura per la sua comunità, non produce la cultura perché è la comunità che produce la cultura, ma insomma aiuta la comunità a non perdersi nella sua capacità di fare cultura. Il protagonista delle ultime tematiche è l'antiprometeo, cioè l'uomo in crisi, l'uomo agito da quello che subisce gli eventi, gli avvenimenti, eccetera, e appunto su questo umanità in crisi riflette l'ultimo De Martino. Quindi c'è anche, Clemente dice, un po' un rovesciamento della prospettiva. Storicismo, non storicismo, l'etichetta che appunto salva nel corso del tempo, dello sviluppo teorico e del suo lavoro scientifico, la Signorelli su De Martino, è questa di storicismo. Un autore come Pietro Clemente prospetta una prospettiva diversa. Ci sono certamente, e sono radunati in questo, se ne commenta, in questo gruppo di capitoli, questi due capitoli nelle argomentazioni di questo particolare secondo capitolo della Signorelli, una serie di tematiche, di nozioni, come diceva la volta scorsa, che la Signorelli riusa correntemente di lessico demartiniano, costruendoci il suo di discorso, che sicuramente vengono da un dialogo con Croce. Qualcuno di questi non può non essere collocato in un ambito e in un contesto di riferimento che va etichettato come storicista. La Signorelli ne individua almeno due: l'origine e la destinazione interamente umane dei beni culturali e l'interrogazione storica che parte da un problema, da un tema del presente. Queste due, che ha una ricaduta pratica immediata, cioè ogni ricerca storica non è solo ricerca su ciò che è avvenuto, ma deve diventare ingrediente per stabilire ciò che c'è da fare. Ciò che è avvenuto, capire ciò che è avvenuto ci serve a capire cosa dobbiamo fare. Quindi a proiettarsi immediatamente in una posizione attiva, di soggetti attivi nella storia. Questi due aspetti, dice Signorelli, da Croce vengono in De Martino e lei li individua come gli aspetti dello storicismo demartiniano che permangono, ma anche altre nozioni demartiniane che vanno avanti e che si usano fino alla fine del mondo, come l'ethos del trascendimento, la domesticità utilizzabile e il rigenerare mentalmente le pretese degli umani, torniamo su tutte e tre le cose oggi e in seguito. Queste sono nozioni che a De Martino vengono da Croce e lui formula in dialogo con Croce, non necessariamente debbono essere spese in un contesto, diciamo, storicista, se ne possono anche affrancare, e questa è un po' la prospettiva di Pietro Clemente. A proposito della concezione della storia, Signorelli ci fa notare come la coscienza storica sia l'elemento, diciamo, su cui tutta l'idea della storia e la concezione della storia di De Martino si appoggia, e come abbiamo già detto e torneremo a vedere, torna per esempio molto in campo anche quando dibatte da, diciamo, più composizioni più di battaglia politica, come nell'articolo intorno alla storia del mondo popolare subalterno del 49. La concezione della storia. Cita un saggio che De Martino ripubblica in Furore, simbolo, valore del 62, la Signorelli dice: se per storia si intende, è De Martino che parla, il senso immediato di sé che accompagna l'umano operare e le res geste, cioè le cose che sono state fatte, qualificate, che ne risultano, Occorre ricordare che anche il cacciatore del Paleolitico superiore doveva in qualche misura essere cosciente del proprio cacciare e degli accorgimenti tecnici necessari per la buona riuscita della battuta di caccia. Tale coscienza, ancorché riceveva protezione e garanzia dai simboli mitico-rituali, non poteva mancare. Cioè l'umanità, in quanto umanità, produce cultura, non vive senza cultura e la cultura non esiste senza coscienza di ciò che si sta facendo. Il cacciatore del Paleolitico non sopravvive se non è un bravo cacciatore e non sopravvive da solo come il predatore singolo che altre specie vedono all'opera. Se non all'interno di un gruppo che caccia in gruppo, che elabora tecniche di caccia in gruppo, delle quali ha perfetta coscienza e padronanza. Questo a livello della vita che si svolge e che serve alla riproduzione del gruppo e che è quella che poi De Martino chiamerà domesticità utilizzabile. Il gruppo del cacciatore di caccia e raccolta del Paleolitico superiore produce la sua domesticità utilizzabile cacciando efficacemente, raccogliendo frutti e radici e conducendo anche una vita simbolica, simboli mitico-rituali con funzione di protezione, che però non sostituiscono l'attività di caccia. Cioè bisogna essere cacciatori efficaci e saperlo fare e sapere di saperlo fare, tant'è che si può insegnare ad altri e si può collaborare con altri su quello che si sta facendo. A questo livello, che è storia, che è cultura, tutta l'umanità, qualsiasi gruppo umano, in qualsiasi epoca, in qualsiasi luogo, è autore di storia, sta nella storia e ci sta sapendoci, sapendo di starci. Ma c'è anche un altro livello. D'altra parte, se con la parola storia si fa riferimento al riconoscimento culturale del divenire storico, al riconoscimento culturale del divenire storico, cioè non soltanto all'efficacia dei comportamenti e alla condivisione delle cognizioni che servono a questa efficacia e alla sua riproduzione, eccetera. D'altra parte, se con la parola storia si fa riferimento al riconoscimento culturale del divenire storico, all'espressione di tale riconoscimento attraverso la historia rerum gestarum, e cioè non solo le res geste, faccio le cose, vivo. Historia rerum gestarum, faccio storia di quello che è successo e non solo so che faccio cose e vivo consapevolmente, ma vado oltre e la mia consapevolezza arriva a darmi conto di una ricostruzione delle cose che sono avvenute. E alla teorizzazione più o meno coerente e sistematica di una origine e di una destinazione umana dei beni culturali, allora è ovvio che solo l'Occidente partecipa pienamente alla storia in questi più circoscritti significati. Erano le cose che accennavamo anche la volta scorsa, questa coscienza, questa consapevolezza a livello della storia delle cose fatte, della historia rerum gestarum, è propria della coscienza occidentale, dello storicismo come sua massima espressione. In questo capitolo, proseguendo, la Signorelli poi fa un po' tutto un excursus sulle cose che abbiamo un po' già detto e quindi forse non ripeterei, sulle persone con cui De Martino è entrato più in relazioni, Omodeo, Macchioro, Croce medesimo, di Croce un po' l'abbiamo detto. Si menziona la importante figura di Heidegger, ma questo in qualche modo ritorna poi quando si dovrà parlare di presenza, la concezione di presenza e di esserci, che abbiamo già menzionato, in cui si torna poi nel capitolo che discute del concetto di presenza, è di derivazione heideggeriana. Heidegger e l'esistenzialismo sono un punto di riferimento teorico importante per De Martino, che si aggiunge a quello dell'idealismo crociano, ma che è un'acquisizione abbastanza precoce. Già ai tempi di Mondomagico usa, anche se in termini polemici, il dialogo con Heidegger. Se uno trova sul vocabolario in tedesco la parola Dasein, scritto Dasein, come verbo, la traduzione è esattamente, proprio nel vocabolario, esserci. Cioè il termine tecnico della filosofia demartiniana, su cui tanto De Martino discute e riflette e lavora, esserci, che nel libro di Signorelli il ci è sempre in corsivo per segnalare l'importanza di questo ci, che ci torneremo la volta prossima. E se uno nella pezzettino sotto trova Dasein con la D maiuscola, cioè il sostantivato del verbo Dasein. Dasein è composto di da e sein. Sein, sein, vuol dire essere. Da è una particella che messa insieme vuol dire proprio esserci. E Dasein come sostantivato sul vocabolario ce lo dà esattamente come presenza. Quindi questi termini su cui De Martino molto riflette, che sono un po' proprio al centro della sua meccanismo interpretativo e teorico, sono di derivazione squisitamente husserliana, heideggeriana, scusate, c'entra anche Husserl, ma non per questo. Però appunto di questo parleremo la volta prossima, e De Martino, diciamo, dà anche particolare rilievo tra i suoi interlocutori teorici agli esistenzialisti italiani come Abbagnano e Paci, che però danno una versione un po' modificata dell'esistenzialismo di Heidegger, che è stata chiamata esistenzialismo positivo. Una serie dunque di interlocutori teorici diversi, e poi ci sono Marx, c'è Gramsci, eccetera, c'è un piccolo catalogo che non viene approfondito ma viene proposto nella sua, diciamo, discorsività. Tutti presenti e tutti operanti in vario modo nel lavoro di De Martino. Signorelli dice, ci riferisce che questo atteggiamento di De Martino ha suscitato diversi commenti. Più di un autore lo ha tacciato di eclettismo, e non in termini particolarmente positivi e apprezzativi. L'eclettismo è un qualche cosa che non ha un'accezione normalmente positiva. Sì, si può anche usare in termini positivi. Quando uno dice che un calciatore è eclettico, vuol dire che sa ricoprire diversi ruoli in campo e quindi ha più probabilità di giocare, perché l'allenatore lo può piazzare in diverse parti del campo. Però c'è anche il rischio che non sappia fare, che sa fare un po' bene tutto ma molto bene niente, quindi dipende, insomma. Eclettismo teorico, al di là del calcio, è un po' difficile che sia considerata una cosa molto positiva. La Gallini, introducendo la prima edizione di Fine del Mondo del 77, sembra considerare in questi termini la pluralità degli approcci teorici di De Martino. Cesare Cases, nella sua introduzione, che tutti citano come molto bella, e confermo perché io quello lessi da studente come versione La fine del mondo, che uscì nel 73, una lunga introduzione di Cesare Cases, anche lì c'è una certa connotazione eclettica di De Martino dal punto di vista della teoresi de martiniana, e Pietro Angelini anche, signore Alice, è su questo versante, tende a dare dell'eclettico a De Martino, e riporta una citazione di Angelini che è esemplificativa di questo approccio, diciamo, all'eclettismo teorico di De Martino. Dice Angelini, parlando di De Martino: è una violenza giustificata dallo sforzo intellettuale che la incalza, dal moto che imprime al pensiero suo e altrui, una particolarissima violenza che De Martino in genere attua con gli autori che sente più prossimi, ma anche di più difficile digestione, se non provvede subito a triturarli, scansando ciò che sa di non poter accettare. Di questa operazione gli autori vittima, come Gramsci, Heidegger, Eliade, Sartre, Jung, eccetera, escono certamente demartinizzati, ma non devitalizzati, rimodellati e perciò rimodellabili. Quindi si disegna un atteggiamento di De Martino che mastica, mangia questi autori, sputando via le parti che non gli servono e non gli interessano, e trasformando quelle che gli servono e gli interessano e riproponendole. Eclettismo, questo si può chiamare eclettismo nel senso che non si passa per un procedimento chiaro, definito, esplicitato di riflessione sistematica sui vari autori, sulle nozioni, eccetera, ma le si usa direttamente. E nelle opere di De Martino uno va a vedere cosa c'era di chi e che cosa rimane della nozione originaria di quello, della versione demartinizzata, eccetera. Ma la Signorelli di questo dà un'altra interpretazione, più benevola nei confronti di De Martino e più, diciamo, che apprezza l'atteggiamento di De Martino, dandone anche una motivazione, scientifica. Cioè, non è soltanto che De Martino usava chi gli serviva senza badare tanto per il sottile e senza neanche stare tanto a denunciare le fonti. Lei dice, nella sua enorme cultura, perché tale certamente era, De Martino, facendosi guidare dalle esigenze concrete della ricerca, di fatto faceva dialogare di volta in volta con ciò che l'etnografia o la riflessione teorica gli richiedeva e gli proponeva, quei pezzi di nozioni altrui che gli sembrava fossero utili per lo sviluppo del suo discorso. Quindi un procedimento più deliberato e più mirato a ottenere risultati conoscitivi suoi di De Martino. Lei, per esempio, si, diciamo, appoggia anche a altri due autori, ha citato gli autori che danno dell'eclettico a De Martino, ne cita alcuni che questo suo attraversamento e pluralismo teorico lo valutano anche positivamente. Lei in questi termini, e dice, forse si potrebbe chiamare utilitarismo teorico più che eclettismo, cioè uso quello che mi serve perché è la ricerca che mi detta le esigenze della mia risposta teorica. Parto con delle ipotesi, ma come dicevo all'inizio, è poi la ricerca concreta che mi indirizza e mi fa cambiare direzione. E allora vado a pescare nel repertorio della mia notevole cultura libresca quel pezzo di Heidegger, quel pezzo di Jung, quella cosa che dice Gramsci, e ci compongo un discorso mio. E altri due autori che hanno avuto un approccio del genere sono Riccardo Di Donato, che è uno studioso che ha molto lavorato su De Martino, che ha proposto per questo, diciamo, atteggiamento di De Martino nei confronti dei suoi interlocutori teorici, la formula dello storicismo ibridato, e cioè dicendo lui rimane con una sua fisionomia storicista. Ma non è più lo storicismo di partenza, né quello da cui era partito lui, né quello del suo maestro Croce, diventa uno storicismo ibridato con l'intervento di altre componenti, di altra provenienza. E Giovanni Pizza, mettendo a confronto Antonio Gramsci e Ernesto De Martino, ne abbiamo parlato la volta scorsa a proposito dell'intellettuale organico, del concetto intellettuale organico, Gramsciano che Pizza riconosce come ipotesi nel De Martino, che come Gramsci chiede agli intellettuali organici delle classi subalterne, deve essere capace di sentire e comprendere e tornare a sentire in un ciclo che da pratica e teoria torna alla pratica e ritorna ancora sulla teoria, cioè non staccandosi dall'esperienza pratica e e dal comune e corrente sentire dei propri interlocutori che non sono gli accademici, ma sono operai, contadini, artigiani, eccetera. Quindi se non c'è una capacità di sentire in prima battuta è difficile entrare in dialogo e in rapporto con i non intellettuali, e questo chiede Gramsci e De Martino, e Pizza dice De Martino secondo me l'ha fatto, e procedendo per altri, insomma, fili di ragionamento, Pizza parla di antropologia molecolare, molecolare essendo un aggettivo tipicamente gramsciano. Così come non si sente dire presenza, dice, ah sì, De Martino, l'aggettivo molecolare fa parte del gergo gramsciano e gramsciologico. Adesso non ci mettiamo a parlare del molecolare, ma il nesso tra Gramsci e De Martino in un'antropologia molecolare che Pizza attribuisce a De Martino, ma anche a Gramsci, è esattamente l'attenzione per le piccole parti costitutive, come le molecole, delle dinamiche culturali che vedono protagonisti, ciascuno nel suo ambito, i massimi intellettuali, Benedetto Croce, di cui tanto Gramsci discute nei suoi governi, e le masse popolari, spesso portatrici soltanto di folklore e di senso comune, che Gramsci dice sono cose serissime e da prendere molto sul serio, e fa tutti dei ragionamenti sui rapporti appunto tra senso comune e intellettualità specialistiche, eccetera. Pizza va a prendere questo aggettivo di molecolare per fare una sintesi, fa l'atteggiamento combinatorio anche sul piano teorico di De Martino e la estrema duttilità di Antonio Gramsci dal punto di vista teorico, non più politico perché ormai era in galera, che è lo strumento, la via, diciamo, inevitabile, necessitata per chi non vuole produrre teorie che servono solo a sé, ma per chi vuole arrivare a costruire culture che smuovano le cose nelle società. Una particolarità che effettivamente penso può essere riconosciuta, al di là del fatto di essere un tifoso di Antonio Gramsci o nonna, è che lui politico con la P maiuscola e basta, di provenienza, diciamo, di attività, di interesse, eccetera, sempre, anche quando era libero e quando era giornalista all'Avanti, all'Ordine Nuovo, a Torino, E poi nelle riflessioni di quando stavo in galera, altro non poteva fare che pensare e scrivere, questo regime glielo concesse nel 29 di poter scrivere, prima poteva solo leggere. E l'attenzione specifica che al tema della cultura è stato fatto in Gramsci. Non è ovvio. Non è ovvio per un politico, pensiamo all'oggi, e non è ovvio men che meno per un politico terzo internazionalista leniniano assoluto come era Gramsci ed è rimasto Gramsci. Ideologia, propaganda, far calare dall'alto, dai vertici del partito, dai vertici dello Stato, sulle masse la linea giusta, è l'immagine ricevuta che di questo mondo e di queste culture si hanno, ed è largamente fondata questa idea. Però non è intanto l'unica idea possibile, l'unica visione possibile, però non è vero che Gramsci. Cioè, nella sua riflessione, la cultura e il ruolo degli intellettuali aveva una funzione storica e politica fondamentale. Non può esserci organizzazione che miri al rovesciamento dei rapporti di forza e al ribaltamento delle relazioni di dominio, oppressione, egemonia e subalternità che non passi per un'attenzione centrale e minuta e molecolare al tema della cultura. Solo cambiando la cultura delle persone si ottiene un cambiamento nella società. Dunque, innanzitutto io devo studiare la cultura delle persone. Folklore, senso comune, d'accordo. Che cosa c'è dentro? Ci lavoro. Ci entro in relazione e ci lavoro. Voglio cambiarla e non ho paura di sporcarmi le mani. Questo sarà un tema che vedremo, che De Martino affronterà intorno alla storia del mondo popolare subalterno del 49, quando parla della irruzione delle masse popolari nella storia e di imbarbarimento anche dell'alta cultura e del marxismo come passaggi necessari, auspicabili. Gramsci nelle sue riflessioni dice: nella nostra cultura italiana ci è mancata la riforma, intesa proprio come la riforma di Lutero, Calvino, eccetera, cioè un movimento di sovvertimento culturale popolare che ha coinvolto tutta la società, compresi gli strati popolari. È necessariamente un imbarbarimento? Sì, vabbè, e allora poi si cresce, poi si migliora, ma se intellettualità, ceti intellettuali, alta cultura rimangono separati, come nella tradizione italiana, dai ceti popolari, non si andrà mai da nessuna parte, neanche noi comunisti. Noi dobbiamo mettere in moto le cose anche dal punto di vista culturale, negli interlocutori che ci stanno a cuore, cioè le masse subalterne. Il ruolo degli intellettuali, il ruolo della cultura sono centrali nella riflessione di Gramsci, anche nelle sue ricostruzioni storiche, eccetera, eccetera. Per questo anche è stato molto letto e studiato e si continua a leggere e studiare molto fuori d'Italia, Antonio Gramsci, per questi aspetti che sono molto oltre politici, ma dal suo punto di vista ingredienti necessari di una politica efficace e non solo declamata e proclamata. Pizza parla dà il nome di antropologia molecolare a un atteggiamento che lui vede in comune appunto fra De Martino e Gramsci in questo rapporto con i ceti subalterni anche. L'ultimo pezzetto, l'ultima parte, diciamo, del capitolo della Signorelli che si chiama Il significato umano degli accadimenti, dopo aver fatto questa, diciamo, carrellata sugli interlocutori, sugli ingredienti, eccetera, dice alcuni concetti fondativi dell'antropologia de Martiniana, alcuni concetti fondativi che in qualche modo si ordinano in un insieme ordinato, la riflessione sul rapporto tra natura e cultura. Primo punto. L'origine e la destinazione interamente umane dei beni culturali. Secondo punto. Il significato umano degli accadimenti, terzo punto, ora ne parliamo di ciascuno, in qualche modo costituiscono origine, perimetro e obiettivo dell'antropologia de Martiniana, per come la vede Signorelli. Rapporto natura-cultura, origine, nel senso che qualsiasi riflessione antropologica non può non partire da una idea sulla cultura, sul rapporto tra natura e cultura. Ciò che distingue l'umanità dalla non umanità è la cultura, la produzione della cultura. E quindi, diciamo, dire la propria sulle dinamiche del rapporto fra natura e cultura è la mossa iniziale di qualsiasi riflessione antropologica. L'origine e la destinazione umane dei beni culturali in qualche modo definisce il perimetro, perché fuori non c'è altro, cioè la storia, appunto, che coincide in questo caso con cultura e con umanità, disegna il perimetro degli interessi de Martiniani. In realtà De Martino, storico delle religioni, studioso della magia, eccetera, eccetera, lavora tantissimo sul meta, quindi quello che è al di là dei confini, sul meta storico, sul meta umano, sull'oltre che razionale, lavora tantissimo su ciò che è al di là di questi confini, ma in realtà è in funzione di contrasto. Sia come progetto conoscitivo che come progetto latamente politico e come poi diciamo tentativi di arrivare a delle conclusioni, il lavoro di Martino si svolge dentro questo perimetro che in qualche modo può essere disegnato dal concetto di origine e destinazione interamente umana dei beni culturali, e il significato umano degli accadimenti è in qualche modo l'obiettivo a quale il progetto conoscitivo tende, cioè nel doppio senso che dicevo all'inizio, di capire il punto di vista delle persone che studio e di chiarire il mio punto di vista che cambia, mio di ricercatore, che cambia, parte da delle ipotesi, si confronta con i miei interlocutori e in qualche modo cambierà dopo questo confronto. Il significato umano degli accadimenti diventa l'obiettivo a cui tendere. Il rapporto natura-cultura, ci sono una serie di passaggi interessanti nel libro di Signorelli, in questa parte finale di questo capitolo. Essenzialmente comunque ruotano intorno al concetto di natura culturalmente condizionata, cioè per De Martino il rapporto natura-cultura è tutto visto dall'interno della cultura. Cioè non ha senso per De Martino parlare di una natura in sé, preesistente rispetto alla cultura e all'umanità, esistente oltre e sopravvivente ha senso dal punto di vista del suo approccio di etnologia storicista solo vista la natura dall'interno della cultura, solo in quanto natura culturalmente condizionata. Fa due esempi essenzialmente la Signorelli a questo proposito: i discorsi che De Martino fa nel mondo magico sulla realtà dei poteri magici, quando spinge il suo discorso fino a dire studiare le comunità dove si ha fede e si vive nell'ipotesi che i poteri magici sono reali, ci obbliga a mettere in discussione il nostro stesso concetto di realtà. Se noi vogliamo condurre l'indagine veramente a fondo, c'è una retroazione sul nostro concetto di realtà. Il mondo magico, nell'interpretazione di vari studiosi, è stato il massimo azzardo teorico di De Martino. Fabio Dei e Alessandro Simonicca, per esempio, in un saggio che si chiama Il fittizio lume della magia, parlano addirittura di un relativismo demartiniano che si esplicherebbe in questo tipo di posizioni, quando addirittura le categorie interpretative di partenza della cultura osservante, quella occidentale, De Martino dice: noi ci dobbiamo pensare, dobbiamo metterle in discussione, perché abbiamo un esempio davanti a noi di altre possibilità di culture, che sono culture e sono umane, che funzionano in modo diverso. E quindi io devo pormi il problema anche delle mie categorie interpretative, e questo è un massimo di natura culturalmente condizionata, mondo magico. Un secondo esempio di natura culturalmente condizionata è il tema della morte. Nel rapporto natura-cultura, la morte è un qualche cosa che intanto c'è per tutti, intanto è un grosso guaio e non ci posso fare niente. In qualche modo è una specie di sconfitta prevista, predeterminata, e non c'è niente da fare apparentemente. Nella metafora calcistica, appunto, gli allenatori della squadra di boi dicono sempre: vabbè, ma si comincia da 0-0, siamo in 11, vediamo. Poi si sa che quelli vincono. Però con la morte nemmeno questo funziona, perché per quanti possiamo essere, la morte ci sarà. Eppure De Martino ricostruisce, ci dedica appunto la sua indagine sulla lamentazione funebre, e tutta la riflessione che fa a partire da tutte le modalità che le culture umane hanno avuto di elaborazione del lutto è un dare morte alla morte, di fatto. Cioè il lutto, la lamentazione funebre o il pianto di Maria, cioè la versione sofisticata ed evoluta della lamentazione funebre tradizionale, è la capacità dell'umanità di dare morte alla morte, di non passare insieme a ciò che passa. Il sopravvivere, il continuare a vivere, è la testimonianza che tutte le culture umane hanno trovato, ciascuna un po' a modo suo, il modo di andare oltre e di non morire con chi muore effettivamente. Queste sono un po' i due esempi. Ci sono delle frasi particolarmente efficaci che De Martino usa in Morte e pianto rituale. Certo, lei parla avanti col programma, lei si è portata avanti col programma. Certo, è vero. Questo si chiama destorificazione del negativo in termini tecnici demartiniani, cioè io sono di fronte a un evento storico, un'altra parola che a De Martino piace tanto è sporge, la storia sporge in modo per me insopportabile. Mi muore mio marito, lo zampognaro, e quello della storia di Colombrano, e come racconta Signorelli nella introduzione del suo libro, che loro sentivano le lezioni di De Martino, e lui gli raccontava che le contadine lucane dicevano: e vabbè, mi muore un piccino e muore come se è morto un pulcino, muore mio marito e crolla l'architrave della casa. Insomma, concetto di umanità diverso dal mio ragazzo borghese, eccetera, eccetera. Mi crolla la casa, cioè la mia vita finisce, come vado avanti io se mi muore mio marito? La storia sporge in modo per me ingestibile. La destorificazione del negativo, tarantismo, magia, lamentazione funebre, sono tecniche per cui condivise, quindi è cultura, cioè non è il singolo che reagisce all'emergenza, ma il gruppo, la comunità, secondo tecniche codificate, si sospende temporaneamente il fluire della storia, quella che ha provocato il guaio, il presunto malocchio, la morte certa di mio marito, eccetera. Si sospende la storia e il mio essere nella storia, quel tanto che basta a diventare di nuovo capace di affrontarla, la storia. E qui c'è una, diciamo, frase che, appunto, questa per esempio me l'ero dimenticata: l'ineludibilità della storia umana, la storia umana ineludibile, dice De Martino, e Signorelli dice come fondamento dell'approccio storicista di De Martino. L'espressione ineludibilità della storia umana De Martino la usa sempre nel saggio che ho citato prima sul fatto della coscienza, eccetera, ripubblicato in Furore, Simbolo, Valore, per tutti gli approcci metastorici e quindi le tecniche di destorificazione del negativo sono comunque tecniche per girarci intorno, che mi danno tempo, che mi fanno prendere fiato. Ma io con la storia non posso non farci i conti. La storia umana è ineludibile. Però se io l'affronto disarmata, io moglie vedova, io soccombo e muoio con mio marito morto. E appresso a me gli altri, sarebbe un disgregarsi della comunità. Abbiamo delle tecniche, facciamo fronte tutte insieme, c'è la lamentazione funebre, c'è il gruppo delle piangenti, tutti che mi vengono a trovare, io divento perfino capace di dire: ecco il forestiero biondo che ti viene a salutare, e inglobare il forestiero biondo etnologo nella vicenda della lamentazione. Prendo tempo e con queste tecniche il negativo lo metto fuori dalla storia e io mi metto temporaneamente fuori della storia. La funzione del simbolismo mitico rituale è questa. Poi riprenderò faticosamente, non riesco certo a resuscitare mio marito, quello non ritorna, però io riprenderò a vivere con l'aiuto degli altri, vado avanti, non, diciamo, non mi blocco, supero, riesco a superare il blocco. Va bene, più o meno sono queste le cose. Si potrebbe elaborare ulteriormente anche su origine e destinazione interamente umana dei beni culturali. La Signorelli ne segnala la dinamicità di questa visione. Origine e destinazione segnano un processo, quindi un'idea dinamica dei processi culturali. E origine e destinazione che non sono in un tempo fissato, cioè sono dei termini assolutamente relativi e buoni per ogni indagine storica. Ogni indagine storica avrà la sua origine e la sua destinazione, ma non sono fissate nel tempo. Così come a proposito del significato umano degli accadimenti, lei segnala, ancora una volta dinamicamente, una possibilità, cioè una notevole probabilità di una non coincidenza fra il significato del ricercatore e quello della cultura osservata. C'è anche qui, non mi ricordo se in questo capitolo o in un altro, una citazione dal Mondo Magico in cui De Martino dice: è questa idea che io ho del senso della magia per queste società non è certo quella che ne hanno loro. Cioè loro non si riconoscerebbero in questo ritratto. E Signorelli nota che finché questo poi è proiettato sul lontano, sulle società etnologiche e parte da un'indagine, diciamo, intellettuale, libraria, storica, eccetera, ancora si governa più facilmente. Quando questo si manifesta nel vivo della relazione con le contadine e i contadini lucani e pugliesi, per il ricercatore la faccenda è molto più scomoda, è molto più difficile e anche per il politico, cioè per il lato politico, sia in senso lato che in senso stretto, del De Martino che fa ricerca, la faccenda è molto più complicata, però così è. Cioè è un fattore di ricchezza questo, un fattore di dinamica, sempre nell'ambito, e qui mi fermerei, del suo mettersi in scena nel saggio intorno alla storia cultura, etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni. C'è anche un'altra delle espressioni più universalmente citate di De Martino che dice, parlando appunto del senso della ricerca, eccetera, dice: ma io entravo nelle loro case quale ricercatore di umane dimenticate storie. Io dirigente politico quando facevo il dirigente politico, poi in quanto ricercatore, cioè il mio rapporto con i miei interlocutori mi rimescolava umanamente. E abbiamo visto alcuni elementi scientificamente anche a me, cioè io non è che andavo lì, registravo e me ne tornavo a casa così come ero arrivato. Dunque, il significato umano degli accadimenti è l'obiettivo alla fine del lavoro antropologico, ma è un obiettivo, diciamo, mai fisso, mai dato una volta per tutte, perché, anche questo lo sottolinea il Signorelli, nel corso della ricerca, o se ci torno per ricerche successive, eccetera, sono cambiati loro che io ho studiato, osservato, e sono cambiato io dopo essere andato a fare ricerca. Io qui mi fermerei per oggi.